E allora, siamo sempre Bastione di Orione, sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza. Insomma, questa conversazione con Alessandro e Riccardo, insomma, e anche Fabiana ci ha un po', come dire, fatto andare oltre il tempo. Adesso proviamo a recuperare velocemente Sabrina per parlare un po' di quello che sta accadendo in Cina, perché insomma in Cina stanno avvenendo un po' di cose piuttosto interessanti. Diciamo, ci sono delle manifestazioni di ripudio rispetto alla politica del Covid-0 e che sembra che queste manifestazioni poi peraltro siano in qualche maniera trasversali, che riguardano sia agli studenti che ai lavoratori, e quindi monta un dissenso, soprattutto poi dopo che Xi Jinping è uscito decisamente vincitore dall'ultimo congresso, e la politica del Covid-0 è stata una delle sue dei suoi assi portanti. Però ha delle conseguenze piuttosto pesanti sia sulle condizioni di vita e anche sull'economia cinese, perché abbiamo assistito a dei lockdown veramente di massa, città di milioni di abitanti, quindi con una caduta poi verticale anche di livelli di produzione. Ma tutto questo poi si innesta anche in una fase di passaggio probabilmente da un modello economico a un altro, nel senso forse un'attenzione maggiore alla creazione di un mercato interno. Tutte questioni piuttosto complesse che proviamo a rigirare così in questo poco tempo che ci rimane a Sabrina. Non so se ci senti.
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Sì, ciao, buonasera a tutti, anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Sì, è già successo di tutto in questo periodo. È morto anche Zhang Zemu, che insomma,
A 96 anni.
però aveva un suo significato. Diciamo, dopo Tiananmen arriva lui. Ecco,
Sì, parlando di riforme economiche, è morto proprio il personaggio che, diciamo, ha portato la Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio.
sì, non sarebbe stato tutto diverso senza il suo apporto, che in effetti ho sentito che ci sono stati dei meme quando è morto, non proprio di cordoglio. Si aggiungono molti argomenti relativi alle questioni della Cina, però una cosa, il motivo per cui avevamo pensato di chiamarti nei giorni scorsi, ti abbiamo contattato, era perché forse è venuto meno qualcosa di quel patto che teneva insieme l'arricchitevi di Deng con l'essere praticamente privi di qualunque libertà, controllati in ogni parte, dovendo lavorare come dei cinesi, che ha tenuto insieme e ha fatto progredire la Cina popolare, e adesso invece è venuto un po' meno. Molti lo attribuiscono al fatto che c'è questo lockdown reiterato per 3 anni. Potrebbe piuttosto essere anche una questione economica, cioè forse è venuto un po' meno anche il motivo per cui avrebbero dovuto i cinesi adattarsi all'essere controllati, messi in lockdown e così via, perché comunque questo gli permetteva in qualche modo di tirare avanti.
Beh, sì, in realtà è una situazione davvero complessa, quella in cui sono le proteste che abbiamo visto anche ai telegiornali italiani, perché è effettivamente qualcosa di eccezionale che non si vedeva davvero dall'89, mi verrebbe da dire, perché parliamo comunque di più città cinesi coinvolte, più persone per strada. È decisamente qualcosa di diverso a quanto abbiamo visto in piazza Tiananmen, però comunque dimostra, diciamo, più o meno la portata di quello che sta accadendo in Cina in questi giorni e di come effettivamente sì, si sia un po' rotto questo patto tra il governo e i suoi cittadini. Interessante poi che in realtà si sovrappongono davvero tante istanze. Parte di queste manifestazioni, queste proteste sono iniziate alla Foxconn, per esempio, dove in realtà si protestava per le condizioni di lavoro che comunque sono così da sempre in quest'area. Però con il fatto che appunto queste condizioni di lavoro andavano poi a letteralmente contraddire una strategia casi zero che è stata martellata addosso ai cittadini cinesi per tutto questo tempo, quindi il non doversi contagiare, il dover dimostrare di fare il proprio meglio per stare dietro questa strategia, e invece qua si parlava di costringere i lavoratori di fatto ad andare positivi al lavoro in questo sistema circuito chiuso. Poi nelle città invece c'è stata proprio un discontento che è esploso con il fatto che c'è stato l'incendio a Urumqi, quindi persone che sono morte in casa per lockdown.
Finalmente qualcuno che lo pronuncia giusto.
Quindi questo effettivamente ha messo su un piano, ha reso evidente una questione del, secondo me, anche una certa empatia del fatto che potrebbe capitare a tutti, perché queste restrizioni, qualcosa di folle in queste restrizioni c'è, diciamo. Quindi non ci si aspettava effettivamente di trovarsi in queste condizioni, e soprattutto, anche se qua davvero è difficile andare a testare il polso di tutti i cittadini cinesi, qua stiamo già un po' generalizzando, però effettivamente anche il fatto che si sperasse forse con la chiusura dei lavori del congresso che qualche allentamento in più ci fosse, e invece questi allentamenti non si sono visti, ha probabilmente contribuito anche a
però mi sembra sintomatico che proprio a Urumqi, cioè nel Xinjiang, sia avvenuto l'esplosione più vera e abbiano anche ottenuto delle risposte di conseguenza, perché lì è dove c'è maggiore repressione. Quindi significa che comunque qualunque repressione tu possa applicare, quando non se ne può più, esplode comunque la rabbia e la rivolta, perché la società cinese, in particolare Xinjiang, è ipercontrollata. Quindi come hanno fatto a organizzare delle proteste così di massa?
Assolutamente. C'è da dire che effettivamente anche tutti questi controlli che vengono implementati vengono comunque implementati anche da persone che sono banalmente dei funzionari, o comunque sono i cosiddetti quella polizia, comunque quegli agenti che controllano il compound, le residenze abitativi, sì, e via dicendo. Quindi persone che spesso anche sono, a mio parere, del tutto innocue, magari sono anziani, magari sono molto giovani, e quindi in realtà secondo me è stato anche a un certo punto facile, secondo me, alla folla,
i capiscala del fascismo,
esatto, perché alla fine sono, spesso c'è appunto questa, questo controllo generalizzato, comunque questa impressione di sicurezza generalizzata attraverso queste figure in divisa, che però spesso non si traduce in persone che sanno o che hanno voglia, in realtà, perché si riduce tutto anche all'aver voglia di fare questo tipo di cose, di perpetrare davvero una violenza anche contro gli stessi cittadini. Ovviamente in Cina c'è sempre il fattore tanti, sono in tanti, e quindi anche
certo,
poi facile, anche
sempre
da quel punto di
che
vista,
siano state che siano organizzate queste proteste, e cioè che invece non risultino da uno spontaneismo dovuto proprio all'esasperazione.
Esatto, perché in realtà parliamo di e qua è anche interessante un attimo andare a vedere cosa sta succedendo, perché in Cina ormai si è smantellata, diciamo, ogni probabilità di avere una sorta di antagonismo che si possa creare ed organizzare dal basso. In realtà i cittadini cinesi sono diventati davvero delle isole negli anni, nonostante appunto questa ossessione per il collettivismo, no? E infatti alla fine in queste manifestazioni si vede, cioè manifestazioni appunto proprio per dargli un nome, spesso e volentieri gente che scende in strada vedendo altra gente che è scesa in strada e cammina e magari si unisce a qualche coro, però non c'è effettivamente qualcosa di organizzato. Che qualcuno in giro inizi già a dire che c'è dietro lo zampino degli stranieri, come al solito.
Certo, come dicono gli iraniani. Anche, infatti ci sono molti analisti anche che mettono a confronto, paragonano, secondo me un po' azzardato il paragone, tra le rivolte, le proteste che vanno avanti da più di un mese in Iran e queste cinesi. Però forse un tratto in comune potrebbe essere lo scollamento tra quello che è il livello gerarchico maggiore dei partiti o degli ayatollah, che hanno scombinato questa cooptazione, c'è un analista che la chiama cooptazione articolata, alcuni la chiamano proletarizzazione, no? Come diceva Sciortino ieri.
O forse semplicemente la fine del patto sociale che fino adesso ha tenuto insieme queste società.
Esatto. È davvero complesso, secondo me. Dovremmo anche vedere appunto come si evolve la situazione prima di, secondo me, trarre delle conclusioni.
Senti, ma questi lockdown esasperati poi hanno avuto anche un effetto effetto piuttosto serio sulla crescita economica del paese, nel senso che c'è stato effettivamente un, come dire, un rinculo della crescita economica. Ma questa cosa è stato un effetto o per certi versi è stata anche voluta, visto che poi dal congresso fosse uscita anche la volontà di dare più spazio a un mercato interno e quindi di far crescere meno l'export e posizionare la Cina su un livello diverso rispetto anche all'utilizzo della tecnologia?
Beh, questa è una domanda molto interessante, perché in realtà sì, ci sono tante analisi che dicono che effettivamente si cerchi in qualche modo da parte, cioè il governo cinese sta cercando in qualche modo anche di discollarsi da questa ossessione per la crescita economica, per un maggiore controllo dello Stato, per riprendersi in mano soprattutto le industrie più strategiche. Quello forse potrebbe avere decisamente un impatto, anche perché poi parliamo del fatto che la strategia case zero, zeramento dinamico come la chiamano oggi, ha un impatto soprattutto ovviamente sui cittadini stessi, con l'aumento della disoccupazione giovanile che ad esempio ha raggiunto livelli mai visti prima e via dicendo, più altri ovviamente problemi come quello del lavoro dei lavoratori migranti, che tanti sono tornati a casa ma a casa in realtà lavoro non c'è al di fuori del lavoro delle campagne, quindi hanno perso davvero una fonte di reddito che con le continue chiusure non gli permette di andare avanti. Infatti non per niente uno dei primi focolai delle proteste sono stati anche i villaggi, chiamati così, le aree urbane marginali, ad esempio di Canton, dove abitano tutti quei cittadini che sono impegnati ad esempio nell'enorme settore del tessile, perché le fabbriche continuano a chiudere e loro non possono permettersi di pagare un affitto quando appunto non c'è da lavorare.
Manca il lavoro soprattutto per sanare la differenza, il differenziale tecnologico tra la Cina e gli Stati Uniti. Sempre se ne parlava ieri del decoupling. C'è anche su vostro China Files un pezzo in cui si dice che dopo le sanzioni l'industria cinese dei chip deve ripartire da zero. Non ci si buttano come avrebbero fatto tempo fa, perché non hanno risorse solo per la questione del Covid zero, oppure non sono in grado di lanciare questa sfida, anche se poi in realtà hanno lanciato satelliti, stanno facendo degli aerei ipersonici. Cioè sembra che ci sia un po' una disparità di capacità tecnologica cinese nei confronti appunto sia della mancanza di lavoro, forse di teste reali nel mercato dei chip, o forse andranno ad approvvigionarsi direttamente a Taiwan.
Esatto, diciamo che è un po' un mix di tutto questo, anche perché ricordiamoci l'industria dei semiconduttori ha una componente davvero di, come dire, di mercato, intendo mercato alla fonte, no? di macchinari ad esempio per stampare questi wafer su cui appunto sono poi implementati questi semiconduttori e via dicendo, che in realtà è molto piccolo, è molto ristretto e c'è ovviamente una forte attenzione, e qua appunto ne escono anche reminiscenze del passato, quello potrebbe essere lo spionaggio cinese sull'accesso cinese a un know-how, a comunque menti che appunto possano portare avanti questa industria, che comunque è un'industria che in Cina effettivamente non è ancora arrivata a livelli avanzati ad esempio delle industrie taiwanesi, quindi lì c'è effettivamente una, come dire, un collo di bottiglia che è difficile diciamo riuscire appunto ad aprire in qualche modo in così poco tempo.
A proposito di Taiwan, ci sono stati due paesi, la Malesia di cui ti sei occupata solo tu su China Files e Taiwan, dove ci sono state delle elezioni. Tra l'altro quella di Taiwan ha dimostrato che il Kuomintang ha vinto e risulta essere più, proprio perché nazionalista forse, più sollecito nei confronti di Pechino piuttosto che non quelli che sono attualmente al potere. Perché nessuno ha preso in considerazione questi due momenti elettorali, che sono stati anche impegnativi ma piuttosto interessanti nei risultati?
Secondo me perché appunto c'è stato molto altro da parlare, come in generale di solito gli esteri lo sappiamo, a meno che non sia qualcosa di enorme come ad esempio quello che sta accadendo in Iran o appunto sta accadendo anche in Cina, In realtà spesso ci accorgiamo che la stampa, soprattutto italiana, non copra questo tipo di dinamica, anche se davvero per sodalizzare ad esempio con la Malesia ci sarebbe molto da dire, perché effettivamente la crisi del governo malese che abbiamo visto in questi ultimi anni è qualcosa di molto simile a quello che succede in Italia, con dinamiche davvero, passatemi il termine, comunque imbarazzanti, nel senso i politici che si fanno la guerra tra loro, fanno cadere la maggioranza da un giorno all'altro e quindi si deve rifare di nuovo il governo. Ecco, diciamo, quello in realtà somiglia molto a quello che succede anche a casa nostra. Però diciamo che è finito probabilmente in un tempo dove ci sono altre notizie che sono passate in primo piano, forse solo quello.
Cosa...
Anche le elezioni a Taiwan, seppure siano davvero fondamentali, e qua vabbè,
infatti
l'esperto Lorenzo Lamperti, l'ho trovato su China 5, lui ha coperto parecchio questo fatto delle elezioni, perché in realtà è significativo anche lì, dato che la narrazione su Taiwan spesso è bianco e nero e si parla sempre di un Taiwan che vuole a tutti i costi emanciparsi dalla Cina, che è quello che è stato portato avanti sempre dal partito di Tsai Ing-wen, la presidente attuale, che però invece ha subito una sconfitta paurosa, perché alla fine le elezioni locali sono il midterm dei taiwanesi, e che quindi si è dimessa addirittura dalla presidenza del partito, che è appunto il partito progressista eccetera eccetera di Taiwan.
Sì, quindi ci sarebbe il rischio addirittura che la Cina possa avvicinarsi o addirittura trovare una sorta di alleanza, una sponda nel Kuomintang, che è l'antagonista per eccellenza della Cina popolare.
Questo sarà da vedere, lasciamo ancora un attimo aperta la questione, perché effettivamente il Kuomintang sì, è sempre stato, diciamo, più propenso comunque a trovare un accordo tra le parti senza mai, diciamo appunto, esagerare o cadere comunque su quei punti sui quali poi Pechino è assolutamente intransigente, tipo il famoso tema delle indipendenze e via dicendo.
Bene Sabina, mi sa che il nostro tempo è proprio finito, perché appunto vedo che il
Frequency
ha già finito di montare la sua apparecchiatura. Vabbè, noi come al solito ti ringraziamo, insomma, del tuo contributo.
Notevole doti di sintesi.
Doti di sintesi, e a risentirci presto, magari con un po' più di tempo.
Sì.
Ci rivedremo un'altra volta.
Cominciamo alle 8, ecco, la prossima.
Ciao, grazie ancora.
Buona serata a tutti, grazie a voi e grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Ciao.
Ciao.
E allora finisce qui questa puntata di Bastioni di Orione. Si sono fatte le 21:03. Si è fatta la certa, ma naturalmente voi non mollate le magiche frequenze, perché adesso ci sarà Healing Frequencies, il suo DAB che vi terrà compagnia fino perlomeno un'oretta, fino alle 22:30, mi dicono dalla regia. Quindi insomma, apparecchiatevi e soprattutto aprite le orecchie, perché i suoni e le vibrazioni, insomma, di Healing Frequency sono molto molto interessanti. E allora noi invece ci sentiamo giovedì prossimo. Un saluto a tutte e a tutti.